Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.
Venerdì 11 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio. Buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me, ed Uradio da Parma.
Ciao Caterina, buongiorno a tutti.
Allora, siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, Lepida TV e Teletricolore e apriamo la nostra ultima giornata della settimana parlandovi di una notizia che purtroppo è tragica. Il titolo è «I suicidi in divisa sono un tabù di cui nessuno vuole parlare», a firma di Sara Lucaroni sul quotidiano L'Espresso. Perché sono decine ogni anno i membri delle forze dell'ordine che decidono di farla finita. Ma purtroppo intorno alle loro storie si crea spesso una coltre di silenzi e di omertà. E ora un libro intitolato Il buio sotto la divisa, morti misteriose tra servitori dello Stato, pubblicato da Robin Editrice, nasce da questa inchiesta uscita sull'Espresso stesso nel luglio 2019 e racconta 6 storie di uomini in divisa che hanno scelto di non farcela, quindi togliersi la vita. È un libro dove queste storie sono raccontate da madri, figli, anche amici, quindi è un viaggio molto intimo e doloroso per fare luce su un fenomeno spesso sottaciuto, minimizzato, cioè quello di suicidi tra le forze dell'ordine e le forze armate. Tra i protagonisti c'è Bruno Fortunato, il poliziotto che arrestò la brigatista Nadia Desdemona Lioce, ma anche il capitano di guardia di finanza Fedele Conti, Daniel Dacol, Santino Tuzzi, quindi un'inchiesta sotto forma di racconto per abbattere la barriera dei numeri e delle statistiche ed entrare nel quotidiano, anche nelle contraddizioni e nelle difficoltà di chi indossa l'uniforme ogni giorno.
Caterina, per comprendere meglio di che cosa stiamo parlando? Quali sono i numeri?
Allora, intanto nel linguaggio tecnico questi eventi tragici si chiamano eventi suicidari e da gennaio ad aprile di quest'anno già se ne contano 18. Il più anziano aveva soltanto 59 anni. Nel 2020 i suicidi tra le forze dell'ordine penitenziario sono stati invece 51 e nel 2019 69. Ma il problema è che l'analisi del fenomeno dei suicidi nelle forze dell'ordine e nelle forze armate va incontro anche a incongruenze sui dati stessi, perché le amministrazioni e il Ministero degli Interni e il Ministero della Difesa non registrano gli eventi avvenuti fuori dalle caserme e dai comandi. E altrettanto incompleti sono quelli raccolti da associazioni private o gruppi sui social come l'autorevole OSD che è basata su segnalazioni. Negli ultimi anni il fenomeno è un po' uscito dalla sua nicchia, fatta da psicologi e in sindacati militari, quando queste tragedie hanno assunto dei contorni un po' inusuali e hanno coinvolto anche altre persone, come nel caso del femminicidio, o quando sono stati particolarmente drammatici.
Caterina, quali potrebbero essere le motivazioni dietro queste negligenze sui dati di questo fenomeno?
Ma allora, il motivo è che innanzitutto è la stessa percezione nostra come cittadini, la nostra percezione sulla divisa della serie. Chi la indossa non deve avere debolezze, oppure certe derive culturali di questo tipo. Chi la indossa è un nemico, oppure è vietato avere debolezze. E questa è purtroppo una realtà, anche questa deriva culturale, cioè se un agente o un militare ha bisogno di sostegno psicologico viene ritenuto delle volte pazzo e questo è un nodo culturale e strutturale davvero da superare. Poi ci sono anche altre motivazioni, naturalmente, i burnout, stress correlato, ma anche mancanza di mezzi, strutture inidonee, carichi di lavoro superiori al dovuto, stipendi inadeguati, scarsa collaborazione tra colleghi o comunque situazioni di mobbing e tutte le derive anche legate alla gerarchizzazione. Bisogna dire questo, il suicidio non è arginabile purtroppo, nessuno è in grado di fermarlo, ha a che fare con le sfere intime e le dimensioni anche esistenziali su cui nessuno può intervenire.
Sì, infatti ti faccio una domanda difficilissima, dove si può intervenire per prevenire questo tipo di situazione?
Si può intervenire nella dimensione lavorativa di chi indossa la divisa attraverso la prevenzione, di cui sicuramente il primo step è quello di abbattere il tabù dello sostegno psicologico, cioè per trasformarlo da stigma Una routine invece per potenziare la formazione, eliminare pericolose derive della gerarchizzazione, specie anche in ambito militare. Voglio citarti cosa dice Renato Scalia, che è un ex ispettore di polizia di Stato, che per 20 anni è stato alla Digos e oggi è consulente alla Commissione parlamentare antimafia. Nella sua carriera ha vissuto per 5 volte l'esperienza di avere colleghi suicidi e nel 2012 ha deciso di rassegnare le dimissioni. Lui dice: bisogna mettere da parte il fatto che un poliziotto non possa andare dallo psicologo. Non esiste, lo fanno tutti, lo fanno anche negli Stati Uniti, è normale, anche per molte altre polizie del mondo. Da noi chi ha problemi di questo tipo è terrorizzato dal fatto che se ne fa menzione o altri lo vengono a sapere, gli viene tolta la pistola o subito viene definito pazzo. Quindi bisogna superare una deriva culturale per risolvere, almeno arginare questo problema.
È un pregiudizio a tutti gli effetti, mi sembra di capire. Senti, che cosa ci fai sentire oggi?
Chiudiamo la settimana con Guns N' Roses, November Rain, 1991. Rieccovi, bentornati. Siamo ora con Antonella per affrontare il tema, diciamo, animale del giorno.
Sì, oggi affrontiamo un animale che nell'immaginario collettivo è un peluche meraviglioso che abbiamo appoggiato sul divano, sul letto, che abbracciamo da piccoli, il famoso Teddy Bear, che in realtà è l'orso. L'orso è uno dei predatori più tenaci che esistano in natura. Negli ultimi anni, purtroppo, l'uomo ha fatto di tutto per invadere e distruggere l'habitat naturale di questi meravigliosi e giganteschi onnivori. Portando in molti casi questa specie sull'orlo dell'estinzione, anche in Italia, in effetti. Gli orsi, bisogna dire subito, ecco, che sono animali che si adattano molto facilmente a condizioni climatiche diverse e solo in alcuni casi rappresentano una vera e propria minaccia per l'uomo.
Ma come sono fatti, Antonella, gli orsi? Quanto pesano? Di che colore possono essere? Un po' di descrizione.
Sì, allora l'orso bruno intanto è un animale di grandi dimensioni, con una testa ampia, delle orecchie piccole che sono posizionate appena sopra il cranio, eretto e arrotondato. I suoi peli sono corti e radi, ma sufficienti a fungere da controllo, dice, cioè da protezione contro le avversità atmosferiche. A seconda poi dell'area in cui vive, il colore della pelliccia può variare dal marrone chiaro al nero. In realtà, se ci pensiamo, può essere anche bianco, c'è cioè l'orso polare che ha il pelo completamente bianco. Il suo peso raggiunge in media i 180 kg nel caso dei maschi. Se vivono in libertà e possono nutrirsi regolarmente. Quelli di maggior peso e dimensioni più grandi si trovano in Nord America, ma anche in Russia. In Nord America l'orso bruno può superare i 300 kg, ma in Russia può diventare addirittura molto più pesante e più alto. Proprio perché dico alto? Perché è un animale plantigrado, cioè significa che quando cammina tutto il peso ricade sul piede, o meglio sulla zampa. Proprio perché si può sollevare, può stare in una posizione eretta, però quando troviamo un orso, tra virgolette, in piedi, ci dobbiamo fare una domanda: perché è in quella posizione? Sicuramente è per difendere il suo territorio, i suoi cuccioli e per combattere.
E cosa mangia?
Non te lo immagini, ma l'orso preferisce i vegetali, o meglio, la sua è una dieta vegetariana. Infatti i suoi denti sono completamente modellati per nutrirsi di frutta, piante e radici. In ogni modo, si tratta anche di un animale onnivoro a tutti gli effetti, perché ha bisogno di proteine e la fonte di proteina che preferisce è appunto il pesce, nello specifico i salmoni. In caso di scarsità di cibo si adatta e arriva persino a consumare carogne di animali morti, o a cacciare prede anche piuttosto grandi come i cervi.
Ma cosa mi dici del miele? Quando pensiamo agli orsi, cioè viene sempre l'immagine di Winnie the Pooh che era ghiotto di miele.
No, infatti la leggenda sul miele è vera. Quando possibile, questo mammifero completa la sua dieta con questo dolce alimento prodotto dalle api. E quindi, se ci ricordiamo, Winnie the Pooh che entrava nel buco per arrivare a prendere il miele, sì, è così, a loro piace. Comunque, a parte questo dettaglio, bisogna soltanto aggiungere che l'orso vive principalmente in Russia, Cina, Stati Uniti. E in Alaska, specialmente in Canada, vive lontano dai centri abitati, e che un orso veramente molto grande è l'orso bruno della Kamchatka in Russia, che può arrivare addirittura a 700 kg, quindi un bestione enorme di 3 metri di altezza, di cui perfino la tigre siberiana ha paura.
Bellissima storia questa sugli orsi che ci sfata anche un po' di miti. E ti chiedo di lanciare e di chiudere, quindi di lanciare a metà della nostra programmazione, ma di chiudere con la tua discografia della settimana.
Eh no, faccio un cambio di carreggiata, cara Caterina, perché oggi abbiamo parlato della Kamchatka e allora ti voglio far ascoltare una canzone famosissima che si chiama Katyusha, che è una canzone popolare russa che parla d'amore e di altre cose, cantata in questo caso da Barbara e cantata anche in italiano, Fischia il vento era il titolo, dai Modena City Rainbows.
Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo con Samia Dallali, mediatrice culturale del carcere della Dozza. Sei già stata con noi, bentornata.
Grazie, ciao Caterina e bentornati a tutti gli ascoltatori.
Samia, oggi parliamo di donne leader tunisine, perché la Tunisia ha avuto straordinarie donne leader. E vorrei chiederti di citarne alcune e perché queste donne sono ricordate.
Sì, infatti, la Tunisia è il paese di avanguardia proprio per quanto riguarda la donna tunisina. Quindi, per citarle alcune, io posso citare la prima, molto famosa, che è Ulisse, detta Elissa, cresciuta e nata nell'epoca, quindi è una donna cartaginese che ha fondato Cartagine. Quindi questa è la prima donna leader che io ho messo in lista. La seconda è Saida Manubeya, che è una donna tunisina, araba, nel periodo dello 1800, 1180-1257, e il suo vero nome quindi Aisha Manubeya, che era conosciuta per la sua carità verso i poveri e ai più svantaggiati quando lei stessa era anche povera, quando lei stessa aveva bisogno. La terza che ho messo in lista è Aziza Othmana, che nel periodo 600, quindi nel periodo ottomano, l'impero ottomano in Tunisia, che è la nipote di un sultano ottomano del Bey, la nipote del Bey e la moglie di Hammoud Abasha. È la principessa tunisina di grande cuore, conosciuta col grande cuore. Lei ha operato nelle beneficenze e ha partecipato al finanziamento e alla costruzione dell'attuale ospedale Aziza Othmana. La quarta che ho messo in lista è Bshira Ben Mrad. Bshira Ben Mrad, che dal 913-993 era figlia di un sceicco, quindi in Islam in Tunisia, leader della società tunisina, e fondò la prima associazione delle donne chiedendo l'educazione delle donne e il loro coinvolgimento nel sociale e la vita economica, quindi nella vita quotidiana. La quinta che ho messo è Radia Haddad, 922-2003, Quindi Radia Ben Amara, da attivista femminista che ha partecipato attivamente al movimento nazionale contro il protettorato francese, quando il protettorato. Dopo l'indipendenza è diventata una delle prime donne parlamentari in Africa e nel mondo arabo. Quindi lei comunque ha anche aiutato ad aiutare le donne a essere più alfabetizzate e anche per avere il loro diritto al lavoro e alla fine di garantire l'autonomia finanziaria, quindi a essere una donna più autonoma. La sesta e l'ultima, Tawhida Ben Sheikh. Questa è la prima dottoressa in Africa e nel mondo arabo. Era pediatra e ginecologa, laureata presso l'Università parigina. Tawhida è la prima pediatra ginecologo musulmano in Tunisia. E lei aveva soprattutto la lotta all'epoca, parliamo sempre dell'epoca quindi post-coloniale, quindi ancora Tunisia era molto debole socialmente, e quindi questa dottoressa ha aiutato molto a introdurre quello che riguarda, lo chiamiamo noi, il planning familiare. Il planning familiare, cioè la pianificazione familiare per quanto riguarda la fertilità della donna, il fatto di rimanere incinta. Quindi, siccome all'epoca le donne facevano tanti bimbi, questa dottoressa ha aiutato a sensibilizzare le donne per cercare di fare un po' meno figli, farli consapevolmente, ecco, di farli più pianificati, ecco. Quindi sono queste le prime sei donne che ho messo nella mia lista, ma la lista è lunghissima.
È lunghissima, infatti. E infatti, Samia, sì. Intanto ti volevo ringraziare per questa, per avercele raccontate, queste donne di cui sì. Avete visto mentre parlavamo le immagini. E quindi adesso magari passiamo prima a un brano musicale, perché abbiamo spezzato sì. La nostra mattinata. Cosa possiamo lanciare?
Allora, io ho scelto una canzone molto famosa di una cantante libanese che si chiama Mejda Rumi, si chiama Kun Sadiqi, sii il mio amico. È un lancio dalla donna al maschio, all'uomo, di non essere soltanto l'amante, ma essere un amico.
Bello, bellissimo messaggio. Ascoltiamolo, grazie. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Stiamo parlando con Samia Dallali, mediatrice del carcere della Dotta di Bologna, a proposito delle donne leader tunisine, donne ricordate per tre grandi cose, grandi gesta anche, dal passato fino al nostro recente passato, 1900. E Samia, secondo te, data questa lista che ci hai dato di donne, sembra un po' strano perché sono paesi come il Medio Oriente, la Tunisia, dove si sente poco parlare di donne che hanno fatto grandi cose, cioè non ci si aspetta un emergere così di figure femminili. E allora io volevo chiederti, secondo te ancora cosa manca per un raggiungimento equo di una parità tra i sessi, uomo e donna?
Allora, sì, infatti la donna tunisina comunque fino ad oggi, al giorno d'oggi, ha tanti acquisiti, ha tanti diritti rispetto alle donne in altri paesi nel mondo, soprattutto nella regione Africa e Medio Oriente. Però ancora questi acquisiti sono un po' in minaccia, diciamo così, rischia di perdere alcuni acquisiti, alcuni diritti. Quello che mancano sono soprattutto le pari opportunità di lavoro rispetto al maschio, quindi all'uomo, e sul lavoro, l'accesso al credito, l'accesso quindi a tutto quello che beneficia, benefici finanziari, al mutuo, credito, all'eredità, perché tutt'oggi la donna tunisina erede il terzo o se non il quarto di quello che erede il fratello maschio. E poi manca anche le pari opportunità tra proprio la donna stessa, fra la donna che abita in città, quindi le zone urbane, e la donna che abita nelle zone rurali. La donna che abita nelle zone rurali è una donna che ha tanti meno diritti, tante meno opportunità, è una ancora più, più sottomessa, che lavora comunque in condizioni molto precarie, quindi è questo che manca. Quello che anche minaccia molto la condizione della donna tunisina oggi è quelli che sono i suoi diritti che la proteggono contro la violenza domestica. Perché fino ad oggi, per esempio, ieri abbiamo sentito che la Tunisia ha preso una bruttissima notizia, che un'ennesima donna tunisina va proprio uccisa da suo marito, che tra l'altro fa il poliziotto. Quindi questa donna ha posto proprio denuncia di violenza, di maltrattamento domestico, e non è stata presa in considerazione. Alla fine questa donna è morta. Ecco. Quindi sono queste che mancano in Tunisia come donna.
Samia, allora, giustamente concentrandoci su queste mancanze e questo rischio di perdere le acquisizioni che le donne fino ad ora hanno conquistato con fatica, secondo te perché è importante, allora focalizzandoci sulla Tunisia, di cui stiamo parlando fino ad ora, perché è importante che le donne acquisiscano un ruolo attivo nello spazio pubblico?
Allora, le donne tunisine devono proprio proteggere le acquisizioni già avute nel passato, perché sono a rischio di tornare indietro nel tempo, sono a rischio soprattutto di perdere tutto quello che hanno fatto le donne che abbiamo anche citato prima in precedenza. C'è anche il rischio anche di sempre essere sottoposte a quello che sono le regole patriarcali, alle regole un po' maschiliste, anche sotto regole anche un po', permettete in termini, anche religiose. Quindi anche molto arabe, molto una mentalità anche che favorizza il maschio e sminuisce la figura della donna. Quindi la donna è una figura importante nella società e nell'economia, quindi ha proprio bisogno di proteggere queste acquisizioni per poter anche mettere in avanti, per salvaguardare la società, perché la donna è un nucleo della società, è quella che quindi cresce i figli, quella che va a lavorare, quella che va dalla casa, ma anche quella che va quindi a lavorare fuori, che è la donna in Parlamento, che guida la macchina, che guida, quindi che pilota l'aereo, che è la dottoressa. Quindi la donna tunisina c'è dappertutto nella società, non c'è soltanto in casa, c'è in casa e fuori. Quindi se noi per esempio vogliamo avere le future generazioni di figli che sono, come dire, bravi, svegli, di, come dire, con delle buone condotte, educati, con un futuro, come dire, un futuro proprio sostenibile, la donna è la base di tutto questo futuro. Ecco, questo è il punto.
Grazie Samia, mi ha fatto sorridere quando parlavi di donne che guidano, perché una tra le donne che non hai citato è proprio Alaia Hamza, che nel 1962 ha guidato il primo aeroplano. E quindi le donne sono sono anche attive in quel settore. Lanciamo allora un messaggio di speranza per ricordarci allora tutte queste acquisizioni di cui hai parlato, anche per dare forza e coraggio alle donne, ma anche agli uomini, perché, come dici tu, amici e sostenitori delle donne che ci stanno ascoltando in questo momento.
Esatto.
Un ultimo brano musicale.
Ok, quindi l'ultimo brano musicale è dedicato a una canzone molto famosa che è Alfi Laulila, Mille e una notte. Questa voce è cantata da un'altra cantante, quindi l'orchestra arabo, è stato un suono all'estero, però la canzone di Alfi Laulila è la canzone cantata dalla prima cantante egiziana, Om Kulsum, quindi l'icona della musica orientale. Io, se mi permetti Caterina, voglio dare una veloce propria aneddota su Om Kulsum, perché non so se lo sai che Om Kulsum è già iniziato a cantare dall'età di 12 anni. Era prima, partecipava a dei spettacoli teatrali introdotta da suo padre, ma all'epoca, perché parliamo dell'inizio del Novecento, la Uncle Tom era travestita. Per poter entrare, accedere a questo teatro, suo padre la faceva travestire da maschio, perché già quell'ambito all'epoca non era accessibile alle donne. E quindi dopo ha messo tanto tempo Uncle Tom per poter proprio salire sul palco e cantare e vivere la sua vita da artista donna liberamente, senza travestirsi da uomo. Questa è l'aneddoto della giusto per finire.
E allora aggiungiamo anche a questa lista di donne che hanno fatto veramente la storia. Grazie.
Esatto. Grazie a te. Ciao.
Chiudiamo la puntata di oggi con l'ultima ospite, Samia Dallali, mediatrice culturale al carcere della Dozza di Bologna, e ci ridiamo appuntamento sempre tra poco con le rubriche Oggi parliamo di, avremo la spiritualità islamica e la cultura araba e a seguire la ginnastica da camera. Ma le nostre rubriche, come sapete ormai da tempo, continuano anche tutto il weekend, quindi sabato abbiamo la Cappellania della Dozza, il Teatro del Pratello e a seguire la rubrica Parliamo di Buddismo. E infine domenica segue il CPA di Bologna e il Teatro dell'Argine. Quindi restate con noi, scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com oppure se volete inviarci una posta, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna. E noi con i buongiorni ci rivediamo sempre lunedì ore 9 Radio Città Fujiko e i soliti altri orari, 13 Lepida TV e alle ore 10.30 su Teletricolore. Buona fine settimana a tutte e tutti e alla prossima.
Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.